E io sono pronta per dare il benvenuto alla nostra seconda ospite, Flavia Fazzi, con il suo libro Libera dal ciclo, edito da Momo Edizioni. Benvenuta Flavia.
Evviva, grazie per l'invito e un saluto a tutte le persone che ci stanno sentendo.
Bene, Flavia, sono veramente contenta di parlare con te. Insomma, raccontaci un po', perché questo titolo è bellissimo, no? Ognuno un po' poi se lo interpreta come vuole, nel senso, come ti dicevo nella nostra chiacchierata di ieri, pre-intervista, ecco, io aspetto con ansia il momento in cui sarò libera dal ciclo, cioè la menopausa, però tu invece in questo libro parli d'altro, parli di questo tabù che è il ciclo mestruale e ti rivolgi non solo alle ragazze, ma anche ai ragazzi e non solo a chi è adolescente, quindi si comincia a come dire, ad avvicinare a questo tema, ma anche a chi è più grande, no? Raccontaci un po' come è nato e cosa muove la tua protagonista, che è, si chiama appunto Libera.
Sì, allora, esattamente, diciamo che questa intanto è la seconda puntata per Libera, quindi stiamo provando a tirare su un percorso che vuole affrontare diverse tematiche. Abbiamo iniziato con Libera il signor lavoro, quindi sulla tematica del lavoro, ma poi adesso concentriamoci sul ciclo. E con questa storia, cioè, diciamo il desiderio era quello un po' di creare appunto uno strumento che potesse essere utile alle più persone possibili, quindi sia soprattutto ovviamente alle ragazze che approdano in questo fantastico e perturbatissimo mondo, come ho provato a definirlo, ma anche appunto ai ragazzi, agli amici, ai fratelli, ma soprattutto anche ai padri, insomma ai genitori o comunque agli adulti anche di riferimento che ci sono, che accompagnano queste ragazze. Insomma, per andare un po' oltre, io prima appunto seguivo la trasmissione e l'intervento precedente. Quindi sì, questo andare oltre il separatismo, in realtà inglobarci tutti quanti in quelle, certo, che sono le tematiche del mondo insomma, che ci vedono protagoniste noi in prima persona come attrici fondamentali. Però insomma, non per questo gli uomini non fanno parte della nostra socialità, della nostra vita, e quindi insomma inglobarli, soprattutto per dare loro uno strumento informativo, perché poi appunto se non ti ci ritrovi in prima persona e se non hai l'occasione di parlarne o di confrontarti, non sai neanche proprio di che cosa si sta parlando. Quindi in questa storia Libera è una bambina, le viene il ciclo per la prima volta e lei si ritrova però, diciamo, a casa di un'amica, quindi si sveglia a casa di un'amica e si accorge di questo fatto, che ovviamente all'inizio la perturba non poco. Però in questa storia lei incontra, diciamo, altre persone, da Morgana, che è la sua amichetta che la soccorre, diciamo, in prima battuta, e poi c'è la famiglia di Morgana. Quindi in questa storia incontriamo un papà, ho voluto mettere un papà e non una mamma proprio per, insomma, fare questo primo passo, e ovviamente un papà illuminato, perché è, insomma, assolutamente accogliente, disponibile e anche, insomma, si sente anche un po' in colpa per il fatto che è circondato da donne che hanno il ciclo e lui no, quindi anche le dice: io me lo prenderei il vostro ciclo a turno, uno a uno.
L'invidia del ciclo, questa non l'ho mai sentita, guarda, è bellissima.
Esatto. E poi c'è Futura, che è, diciamo, la coprotagonista, che è questa ragazza. Lei è più grande, è sicuramente mossa da contenuti già formati, lei è un'attivista, è assolutamente prorompente, provocatoria, e insomma prova a tirare fuori in ballo tutte le tematiche che ruotano intorno al ciclo, dalla questione pratica del conviverci quotidianamente al rapporto sociale, appunto ai tabù che ci sono, e dice, insomma, che è un po'... Lei viene un po' setacciata di terrorismo, il padre dice: vabbè, il futuro non farci terrorismo psicologico, e lei dice: no, veramente è la società in cui viviamo che si fa terrorismo. Quindi...
Beh, sì, perché insomma appunto noi poi ne parliamo come se fosse ovvio, però è una cosa che tanti uomini non si rendono conto di cosa significhi temere sempre di sporcarsi, dover controllare continuamente, è proprio, e poi non poterne parlare. C'è sempre stata un po' questa cosa, no? Io credo che ci sia ancora oggi, perché ci si gira attorno, no? Ci sono mille termini per dire è diventata signorina, ha sviluppato, ha le sue cose, ha il suo periodo, ma vogliamo dire il nome delle mestruazioni? Come non, cioè, è una cosa di cui non si è colpevoli, è un momento importantissimo poi, voglio dire, ognuna poi lo ha vissuto come le è capitato, poi noi qui abbiamo parlato spesso di endometriosi, quindi anche di mestruazioni dolorose, che è un altro tema che apre degli orizzonti infiniti di stigma, di pregiudizio contro le donne, perché c'è pure questa idea che tu la mestruazione dolorosa un po' te la devi te la devi soffrire perché è così, invece non è vero, quindi entra in scena tantissimo della nostra concezione cattolica tipica poi dei paesi latini, no?
Sì, sì, assolutamente, ecco, insomma, dalla questione del dolore, per esempio, in cui poi, ecco, alla fine del libro, che appunto è una narrazione molto appunto anche divertente e fondata più che altro sul dialogo, sul confronto, insomma. E alla fine però ho voluto anche mettere un piccolo, diciamo, un piccolo manualetto, diciamo, anche come funziona biologicamente questo ciclo, per dare delle informazioni
assolutamente
un po' tecniche. E infatti lì viene anche insomma, anche la questione del dolore. Non è assolutamente vero, provare dolore non è normale. Se si prova tanto dolore bisogna farsi fare dei controlli,
diciamolo forte, perché perdonami se io continuo su questo tema, però l'endometriosi è una malattia che viene diagnosticata non con mesi di ritardo, ma di media con 4-5 anni di ritardo, e in questi anni si può fare la differenza, ci si può curare senza arrivare agli estremi. È un tema a cui noi siamo molto sensibili qui in radio, quindi perdonami, ma lo devo sottolineare.
No, anzi, grazie, assolutamente sì. Guarda, io appunto poi nella mia vita la mia formazione è più che altro sociale, quindi io sono assistente sociale e quindi non sono un medico, non sono un'infermiera, non ho quel tipo. Però mi è capitato appunto nel mio lavoro, nella mia vita, di incontrare tante situazioni e di entrarne a contatto, e mi sono ritrovata anche ragazze che stavano male, che avevano dei dolori, che cercavano di un antidolorifico o qualcosa, e le è anche stato detto: no, ma tu c'hai il ciclo, devi stare male, te lo devi tenere.
Ecco,
io lì aberrata,
esatto,
a dire questa è anche una violenza. Poi la violenza insomma si manifesta sotto tanti
assolutamente,
sotto tante forme,
assolutamente,
e anche questo non è da... E anche la questione, diciamo, della signorina, qui c'è una grande decostruzione, insomma, provo un po' a decostruire questa
bene,
della signorina
bene.
In cui ci diciamo, ma che poi che vuol dire signorina? Nel senso, che vuol dire? Siamo delle piccole signore che insomma devono essere protette, cioè ti mette già il termine signorina in una condizione di...
Sì, sì, già anche... ti si cariano i denti, no? Perché sei già in una posizione di subalternità, no? Sei una signorina e quindi poi diventerai signora, però
E la tua vita è già condannata a una serie di tappe, diciamo, inevitabili, quindi non hai bisogno di andare molto in là con la fantasia.
Sì, una persona, non lo so se sarai mai una persona, nel senso, no, esatto, quello non ci si arriva forse.
Esatto. E poi diciamo che ho provato, insomma, ovviamente quando mi è venuta in mente di scrivere questa storia, mi sono anche fatta un po' un giro nelle librerie, ovviamente nel vedere un po' qual era la proposta, e mi ritrovavo sempre le solite narrazioni. Quindi in cui appunto il ciclo è bello, siamo tutte libere e felici, insomma, cose, ma cavolo, siamo nel 2022, ancora non riusciamo anche a dare una narrazione di quella che è la realtà, dove non tutto sempre è facile, bello e piacevole, ma insomma dove ci sono anche degli aspetti più fastidiosi, di disagio, di fatica, di sofferenza, e ho pensato insomma che potesse essere utile soprattutto come strumento appunto per affrontarlo in maniera intima, perché poi anche i genitori, gli adulti, gli amici ti possono dire quello che vuoi, ma poi a livello tuo intimistico, insomma, magari a contatto con un libro, con un testo dove poi tu puoi leggere le tue sfumature, trovare i tuoi riferimenti, possa essere un po' più di sostegno, insomma. E quindi eccoci qua, ci stiamo provando con Libera dal ciclo.
Certo, senti, e nel tuo libro ci sono anche dei disegni molto molto belli di Virginia Taroni, ecco, come avete lavorato insieme per realizzarli?
Virginia, sono contenta, noi ci conoscevamo prima, mi piaceva assolutamente il suo stile, volevo che qualcuno lo insomma rappresentasse anche questa provocazione, questo insomma andare anche oltre dalla narrazione grafica che c'è, quindi ci sono anche immagini insomma, sia divertenti che un po' c'è un vulcano, insomma, escono delle cose. Là in copertina ci sono delle fiamme che bruciano gli assorbenti.
Esatto,
insomma,
bellissima.
Volevo che arrivasse subito questo impatto. Poi all'interno le illustrazioni sono in bianco e nero, lei ha una bellissima tecnica, diciamo, grafica, e questo, diciamo, ci ha permesso nella collana Libri Monelli di Momo di mantenere anche, diciamo, il prezzo più basso possibile, cioè, nel senso, per noi, almeno per me, nella collana di Libera l'intento appunto è quello di divulgare, di essere più fruibili possibile, quindi abbiamo anche provato, insomma, a tenere un po' i costi in basso, così potrebbe,
esatto. È un aspetto importante, insomma, per poter arrivare a più persone possibile. Senti, tu sei reduce da una bella fiera in cui con la Momo Edizioni avete presentato il vostro lavoro, ma ci saranno delle altre presentazioni in persona, diciamo, perché poi bisogna sempre specificare online, di qua, di là, insomma, ma ci saranno degli incontri prossimi in cui ripresenterai questo libro?
Sì, per fortuna, evviva, stiamo organizzando ad Antia, la libreria Antigone, ancora non è confermata, ma dovrebbe essere il 13 luglio, e la prossima settimana, e poi saremo anche a Velletri all'Auf Festival, al dopolavoro ferroviario, il 23 luglio. Quindi per adesso siamo con queste date, portiamo anche un laboratorio durante il festival, io l'ho fatto insieme a Giulia Materni, che è una mia cara amica infermiera e mi ha sostenuto dal punto di vista tecnico, e abbiamo portato delle illustrazioni, insomma, abbiamo giocato anche appunto su quel funzionamento biologico, che poi soprattutto agli uomini che ancora dicono: ma io mica l'ho capito come funziona,
certo.
Questo,
ma perché c'è appunto lo stigma, è anche mantenere questo mistero su un fenomeno che è complesso, però appunto non è che gli uomini non lo possano capire, altrimenti vabbè non esisterebbero ginecologi, no, certo. Insomma, alla fine
noi vogliamo che gli uomini lo capiscano il più possibile, così anche da entrare un po' in empatia, cioè a livello sociale poi condividiamo, insomma, gli spazi, il lavoro, la socialità, ecco, se ci fosse anche un po' più di accortezza, di pensiero, in cui magari si sta passando un momento anche, insomma, delle fasi diverse, se c'è un po' più di ascolto, di voglia anche di sapere, di conoscersi, insomma, speriamo che riusciamo ad andare in una direzione migliore di quella che stiamo vivendo in questi ultimi tempi.
No, sì, lo speriamo, anche perché appunto secondo me poi con il lockdown, questo momento di grande separazione, ci siamo tutti un po' frammentati in piccole individualità, e se magari prima non comunicavamo molto, adesso è ancora peggio, penso soprattutto alle adolescenti e agli adolescenti, perché io la mia vita l'ho fatta, ma insomma vivere un periodo così importante in cattività, in segregazione, non è stato facile, quindi ora credo che questo libro aiuti sicuramente a un po' a, non dico a riconquistare il tempo perduto, ma un po' lo spero.
Speriamo, sì, anche soprattutto appunto a farsi due risate, a prenderla con leggerezza e con, diciamo, con la realtà dei fatti, nel senso, siamo queste e non vergogniamocene, anzi rivendichiamoci in ogni contesto, in ogni ambito.
Certamente, beh, non potrei essere più d'accordo. Allora, Flavia, ti ringrazio tantissimo e raccomando a tutti questo bel libro illustrato, Libera dal ciclo, di Momo Edizioni. Allora, ci vediamo presto a una delle prossime presentazioni. Grazie, Flavia.
Volentieri, grazie mille.
Ciao, 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 ciao. Sì, sono cose veramente molto, molto importanti di cui parlare. Noi adesso facciamo parlare la musica, continuiamo con il nostro viaggio, appunto, un po' sulla traccia che ci ha indicato Chiara Ferrari con il suo bellissimo libro Le donne del folk. Ci ascoltiamo Violeta Parra, che lei ha nominato così en passant, e questa è La Jardinera, dall'album, titolo bellissimo, El folklore y la passion, perché sono due cose che non possono andare separate, debbono viaggiare insieme.
Voy a cultivar la tierra, en ella espero encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas, tendré lista la corona para cuando en mí te muera. Para mi tristeza violeta azul, la la velina roja pa' mi pasión y para saber si me corresponde de ojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos. Cuando ya esté enflorecido, irá lejos tu recuerdo. De la flor de la amapola seré su mejor amiga. La pondré bajo la almohada para dormirme tranquila. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde de ojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Cogollo de toronjil cuando me aumenten las penas. Las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras. Y si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas, heredarás estas flores, ven a curarte con ellas. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde de ojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón.